Quali sono le buone pratiche per chi programma in Jupyter Notebook?
Ci sono applicazioni di TensorFlow anche al di fuori del deep learning?
Conosciamo Corrado Monti, ricercatore presso Fondazione ISI. Ciao Marco!
Cesare,
Chi mi hai portato oggi di bello?
guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista.
Ma chi è Fabio Plinger?
No, di più, è qui con noi Corrado Monti, ricercatore presso la Fondazione ISI. Benvenuto, Corrado.
Benvenuto.
Grazie,
Ciao, ciao a tutti. Grazie
ciao Corrado, grazie per essere qui. Racconta
a voi.
ai nostri ospiti chi sei e perché sei un Pythonista.
Allora, chi sono? Sono Corrado e lavoro qua a Fondazione ISI come ricercatore. Mi occupo di machine learning e di social media. E essendo che mi occupo di machine learning, in un modo o nell'altro Python tocca e devo dire mi piace anche molto, me lo uso da 9 anni direi, per machine learning è indispensabile, data science è indispensabile ed è uno dei miei strumenti preferiti, quindi sì, Pythonista sicuramente.
Allora, noi con Corrado sappiamo che lui ha un argomento che gli sta molto caro, che è un po' anche scottante quasi, che è la qualità del codice per chi lavora in ambito data science, che sembra quasi un ossimoro, perché uno si immagina sempre questi geni con i capelli spettinati che scrivono codice bruttissimo. Però raccontaci un pochettino perché è un tema che ti sta caro
Allora,
e cosa ci puoi suggerire.
su cosa io propongo di fare brainstorming assieme più che altro. no, è un tema che mi sta caro perché secondo me è un problema aperto. Nel senso che ormai Python è diventato lingua franca di data science. In particolare all'interno di Python i notebook Jupyter sono diventati un tool che usano tutti, con cui ci si parla, ci si scambia analisi e tutto quanto. Il fatto è che è molto difficile fare delle cose ordinate e fatte bene con i notebook, ma anche più in generale all'interno di un progetto di data science, anche al di là dei notebook.
Ma perché quindi? Cioè, partiamo dal presupposto, perché si usano i notebook e non uno script?
Ma
Ma.
anche quello secondo me, è tutto un aspetto da analizzare, nel senso che secondo me c'è anche una parte di forma mentis. Cioè io ho notato che lavorando con persone, in particolare con, non so, tesisti o persone che escono dall'università, chi esce da informatica, chi esce da ingegneria, è molto più refrattario all'uso dei notebook. Mentre invece chi arriva da, non so, statistica o fisica o matematica, si trova molto più a suo agio con la forma notebook. Non so darmi una spiegazione di questo fatto, però è un'osservazione empirica che faccio. Devo dire, insomma, io ho fatto informatica, ho fatto software engineer da qualche parte, ho fatto machine learning engineer, quindi ho una formazione un po' anche da quel lato lì, oltre che da data scientist. E devo dire, è evidente che un notebook non, per molte caratteristiche è molto difficile fare in modo che rispetti dei canoni di buona programmazione per come ce li hanno insegnati all'interno di software engineering. Perché, tanto per iniziare, una delle prime cose che ti dicono è non usare variabili globali. Le variabili globali sono sempre state i side effect, ci sono tutta una serie di motivi per cui variabili globali da software engineer dovresti evitarle. E i notebook sono quasi tutte basate usando esclusivamente variabili globali. E questo qualcosa ci deve dire.
Cioè, per spiegare un attimo a chi magari non è avvezzo a usare il notebook quotidianamente, co com'è il workflow tipico di chi fa un progetto data science con un Jupyter Notebook? Cioè, lui parte, ha un tot di celle che le segue una alla volta, però poi può cambiare l'ordine, cioè, com'è il.
È esattamente così, ma più che altro è che non c'è un workflow tipico. Questo è secondo me il grosso problema. Nel senso che all'interno anche dello stesso team, molto spesso ci sono dei workflow diversi da persona a persona su come si usa un notebook Jupyter. E, diciamo che appunto questo secondo me è già un problema. Comunque, diciamo che la modalità d'uso più tipica e la differenza rispetto a fare uno script è il fatto che procedi nell'analisi man mano eseguendo codice di volta in volta in base a come ti ai risultati che stai ottenendo, che è come dovrebbe essere in alcuni casi un'analisi di data science, ovviamente. Di contro, se uno la paragona a un programma, uno script, insomma, del codice Python normale, non hai quel fattore di riproducibilità di parto da questi dati e ottengo questo risultato che hai con uno script, no? Devo dire, la cosa più interessante che ho letto al riguardo arriva da un talk bellissimo che consiglio, che è Data Science and Software Engineering, che se non mi sbaglio era una Python conf di qualche anno fa, dove dicono che i notebook vanno pensati come una singola istanza di un'esecuzione. Cioè non è se quel codice che stai eseguendo nel notebook stai pensando di rifarlo più volte, non dovrebbe stare in un notebook, dovrebbe stare in una libreria o in qualche file Python che chiami da un notebook. E questa è una cosa con cui tendo a importunare tutte le persone che si affacciano ai notebook, dicendo pensa se questa cosa che stai facendo dovrebbe stare lì o in uno script.
Volevo chiederti, te esiste qualche tool, qualcosa per aiutare chi importuni a fare questa transizione? Cioè, nel senso, ho visto di recente che, per esempio, l'esecuzione dei Jupyter Notebook può avvenire anche all'interno di VS Code.
Sì, io sono un vecchio fan di Atom e non lo mollerò a breve, anche se dicono adesso VS Code che è 90% uguale sia il nuovo Atom. Comunque, ho visto che ci sono queste integrazioni all'interno. Devo dire, ho provato a usarlo ed è il peggio dei due mondi. Nel senso che non hai la velocità d'uso di un notebook e di contro non ne hai neanche molti dei tool che rendono bello e facile programmare con uno script. Io devo dire, di mio, quello che consiglio sempre un sacco è nel fare questo passaggio far vedere tutti i vantaggi che puoi avere a usare un editor davvero, a usare davvero insomma, a scrivere davvero del codice. Per esempio, PyLint, che è un tool a cui sono affezionatissimo, che mi ha insegnato a programmare in Python e che secondo me è una componente fondamentale del perché è comodo scrivere uno script, nel senso che puoi lintare il codice, quindi puoi far vedere se ti sei dimenticato una variabile, non combacia qualcosa, lo vedi mentre scrivi, cosa che con un notebook è impossibile. Poi di contro non voglio dire che non vanno usati i notebook, anzi io li uso quotidianamente, sono un tool di sperimentazione veloce utilissimo e le analisi vanno fatte con i notebook usando tutto il codice, tenendo i notebook il più modularizzati possibile e questo è il loro scopo e sono fantastici per questo.
E qui ci hai menzionato due punti deboli, che sono uno le variabili globali e un altro il linting. Ci sono anche altri aspetti che uno non si aspetta negativi nell'utilizzo dei notebook, non per l'analisi, ma per poi sviluppare qualcosa che è più di un'analisi.
Sì, come dicevi tu, anche il fatto che il flusso di esecuzione è alla fine arbitrario, cioè penso che chiunque abbia usato un notebook sa che questo è un po', insomma, genera molti mal di testa. Se hai la cella 10 e poi nel notebook che hai salvato hai la cella 15 e dici, ma in queste quattro celle cosa è successo in mezzo? E se nel notebook che hai committato nel repository non sai più che cosa è successo, questo è un problema. Quindi ecco, un'altra cosa con cui insisto molto è, prima di mettere i notebook nel repository, quindi prima di salvarli definitivamente, falli andare tutti dall'inizio in modo che sai che le celle sono 1, 2, 3, 4, eccetera. E questo ci porta anche all'altro punto, che è salvare il più possibile i dati intermedi, no? In modo che i notebook non siano queste cose di 300 celle in cui non ci si capisce più niente, ma siano una cosa compatta che parte dal punto A e arriva al punto B. Queste, diciamo, sono un po' le mie best practice, almeno. Tutte copiate dal talk che vi ho detto, tra l'altro.
Ma quindi in qualche modo, ci stai dicendo che è difficile debuggare un notebook? Esiste qualcosa per mitigare questo problema o è soltanto è soltanto un qualcosa lasciato alle buone pratiche e al team, diciamo.
Sotto l'aspetto di tool, io ho provato a cercare, devo dire, non ho trovato niente e mi sono messo anche a pensare a che tool potrebbero essere utili in questo caso. E devo dire, in the wild non ho trovato assolutamente niente di particolarmente utile. Ho trovato qualcosa che ti fa linting all'interno del notebook, ma mi sembrano onestamente cose molto clunky e non, insomma, le ho provate, non è che mi hanno convinto molto, non funzionano bene come fare linting di uno script. Devo dire, appunto, secondo me è una cosa in cui nei prossimi anni vedremo un fiorire di tool, perché nel momento in cui tutti usano notebook, chiunque fa data science usa notebook, secondo me per forza a un certo punto, secondo me siamo in una situazione come era 40 anni fa la programmazione normale, cioè in cui ognuno si arrabatta senza linter, compili senza sapere se compilerà, senza aver mai visto se c'è un pezzo di codice che funziona. Adesso invece in alcuni linguaggi abbiamo il refactoring automatico, tutte queste cose esoteriche, mille tool a disposizione. Adesso siamo un po' nella preistoria della data science, secondo me. Quindi, secondo me verranno sicuramente fuori un po' di tool di questo tipo.
E per la tua esperienza, quando è proprio il momento in un team in cui nasce il problema? Cioè, immagino che c'è un data scientist che dice: il mio lavoro è fare esplorazione dei dati, quindi, come dice Corrado, giustamente usi un notebook che è lo strumento giusto. C'è lo sviluppatore che fa il suo lavoro, che è sviluppare codice, e non usa il notebook. E quando è che nasce l'attrito?
Diciamo che sicuramente c'è il momento, allora, in un team, diciamo, di azienda, insomma, non, intendo non di ricerca, c'è il momento in cui si deve fare il passaggio in produzione, quindi da una cosa che deve essere eseguita una sola volta a una cosa che deve essere eseguita a piacimento 2000 volte al secondo, quello ovviamente è un momento d'attrito. All'interno di quello che faccio adesso, quindi un lavoro di ricerca, è il momento in cui devi andare indietro e ti rendi conto che hai sbagliato una cosa o che vorresti provare un'alternativa e devi andare a ripescare quel notebook in cui l'hai fatto, rieseguirlo fino a metà e poi cambiare una cosa, e ti rendi conto che se questa cosa avesse un po' più di organizzazione sarebbe tutto molto più facile. E diciamo che un sacco di tool che si usano in software engineering servono a tornare indietro a fare un'altra cosa. Questi tool in data science, secondo me, non sono ancora maturi, ecco. Quindi quello è, secondo me, il punto proprio di attrito. O anche, appunto, nel lavoro di ricerca, quando si scrive un paper, quando si scrive quindi un articolo scientifico che deve condensare tutti i risultati, si deve tornare indietro e dire: ah, ma cos'è che avevamo fatto in quel punto? E molto spesso trovare il punto che sia il singolo punto responsabile di quella scelta, come succede in un programma fatto bene, con un notebook è molto difficile.
Un altro argomento che sappiamo a te essere caro è una cosa un po' particolare, perché tu usi degli strumenti tipici del deep learning come TensorFlow, PyTorch, però non per fare il classico training della rete neurale, ma per fare qualcos'altro. Quindi storpi un pochettino l'uso tipico. Vuoi raccontarci perché lo fai e cos'è quest'area di ricerca in cui lavori?
Sì, sì, dunque io sono appunto un utilizzatore molto assiduo di TensorFlow in particolare e più recentemente di PyTorch, che sono appunto questi framework di deep learning fondamentalmente, quindi che servono, sono tipicamente usati per fare reti neurali. Devo dire una cosa che a me ha sempre affascinato e in cui secondo me sta esplodendo un po' un'area di ricerca ai bordi della comunità di deep learning, è il fatto che questi in realtà sono framework molto più potenti del solo deep learning, nel senso che sono in generale quello che si chiama programmazione differenziabile, quindi tu definisci una serie di operazioni tra variabili, che è quello che facciamo in qualunque programma, con la differenza che queste operazioni costruiscono un grafo di computazione che ti permette di differenziarlo. E quindi cosa vuol dire? Di ottimizzare una funzione rispetto a quelle funzioni. Quindi tu definisci una tua funzione matematica e poi alla fine ti trovi con una cosa che può massimizzare il tuo input a seconda di una qualche funzione obiettivo. Perché mi piace fare questa cosa? In particolare perché la uso per verificare, per sviluppare, per ottimizzare dei modelli che descrivono comportamenti umani. Io mi occupo di ricerca su social media, quindi di quella che si chiama computation social science, quindi scienza sociale computazionale, in cui fare modelli che possano descrivere o farci capire di più del comportamento umano è tutto il gioco, no?
Ci puoi fare, scusami, un esempio di cos'è un modello di un comportamento umano per capire?
Sì, per esempio appunto un lavoro che abbiamo fatto che mi piace molto è su quella che si chiama Opinion Dynamics, quindi queste teorie che tentano di descrivere lo sviluppo delle opinioni, quindi quando interagiamo su Twitter come si modificano le nostre opinioni, il fatto che io e te iniziamo a litigare sulla politica su Twitter ci fa allontanare, ognuno si fa rintanare più nelle proprie posizioni o ci avviciniamo anche se stiamo litigando, insomma ci sono tante possibili sfaccettature e ci sono questi modelli diciamo matematici in realtà molto 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 semplici che tentano appunto di descrivere questa cosa con delle formule in modo da trovare qual è il comportamento medio, ovvio che poi ognuno ha la sua libero arbitrio e tutto quanto. E questo è un esempio, no? Quello che abbiamo fatto è mettere a punto un framework che alla fine concretamente è un framework di TensorFlow, è basato su TensorFlow, in cui date una serie di dati in input, li fitta in base a una teoria precisa di Opinion Dynamics, quindi prova a capire se appunto se due utenti si stanno avvicinando o si stanno allontanando dopo che interagiscono. E questo viene fatto appunto con TensorFlow. Abbiamo una funzione obiettivo che è una likelihood, quindi una funzione di che descrive la probabilità di un modello rispetto ai dati. E ottimizzando questa probabilità, massimizzando questa likelihood, otteniamo un fit delle variabili che descrivono la traiettoria delle opinioni di ciascun utente nel dataset.
Quindi queste variabili sono i parametri che voi andate a ottimizzare per massimizzare la likelihood.
Esattamente, sì.
E ci può fare qualche esempio? Non so se sono facili da interpretare, ma qual è un esempio di una variabile che sono in questi modelli? Non so, c'è un coefficiente di influenza
sono...
o...
Ci sono, beh, ci sono, quelli sono altri modelli che appunto in cui c'è proprio il coefficiente di influenza tra utenti. In quello che
l'R,
fatto...
l'R con T, diciamo.
Esattamente, sì, sono esattamente modelli di opinion spreading, di information spreading, che sono gli stessi che si usano in epidemiologia. Cioè, non sono gli stessi, ma sono molto, molto simili. Però sì, appunto, cioè, per esempio, in quello che abbiamo fatto noi, la variabile fondamentale è l'opinione del singolo utente. Quindi hai, esattamente come se ogni utente fosse un parametro di una rete neurale, quello che vuoi trovare è qual è la posizione di quell'utente che spiega meglio i dati che vedi. Ma un'altra cosa che in realtà è quella più carina di questo modello è che ogni interazione può essere positiva o negativa. Cioè può essere che io e te stiamo... il modello sa solo che abbiamo interagito e che azioni abbiamo fatto dopo, se sono azioni che si assomigliano o non si assomigliano. E da questo deve imparare se quell'interazione che abbiamo fatto è stata positiva, cioè ci siamo avvicinati alle nostre opinioni, o negativa e ci siamo allontanati. E quindi questa è un'altra variabile latente.
Volevo chiedere, ma i dataset per fare tutto questo quali sono?
Dunque, noi abbiamo usato più che altro Reddit, perché Reddit è una fonte di dati che sta esplodendo nel mio campo, perché è effettivamente ricchissima e fondamentalmente aperta, nel senso che gli utenti usano soltanto pseudonimi e quindi i dati sono in realtà anonimi. Però c'è a disposizione un sacco di dati molto, molto facilmente accessibili non soltanto sui messaggi che postano, che sono utilissimi, ma anche sulle comunità che frequentano. Perché se tu vedi che un utente ha postato un messaggio nel subreddit di Donald Trump, che è dedicato unicamente ai supporter di Donald Trump, ai fan di Donald Trump, sai che quell'utente è vicino a Donald Trump dal punto di vista di opinione, di politica. E quindi questi sono tutti dei metadati che hai sugli utenti che ti permettono, a noi permettono di di poter verificare delle teorie sui, sui modelli di comportamento.
E prima, diciamo, prima di TensorFlow c'era questa branca di ricerca, c'era già e usava altri framework. E, cioè, cosa ha abilitato TensorFlow, PyTorch, che prima non c'era?
Cioè, secondo me è più una questione di velocità, nel senso che infatti adesso è una cosa che secondo me sta un po' esplodendo, ma in realtà c'è sempre stata. Quello che solitamente, allora, quello che si faceva un tempo era differenziare a mano, cioè tu hai il tuo modellino, scrivi in LaTeX le tue equazioni, fai la derivata di ogni cosa e tiri fuori l'ottimizzazione, la implementi in C, hai fatto. Ci sono stati ovviamente un po' di altri esempi, c'era insomma, in particolare per MCMC, che è Markov Chain Monte Carlo, ci sono un due o tre framework che se non mi sbaglio sono in C, in C++, se non mi sbaglio, che però sono limitate a quel modello. La svolta con TensorFlow è che esattamente come scrivi un programma normale in Python, ok, esattamente magari la sto facendo un po' troppo semplice, però in un modo non troppo diverso, facendo appunto operazioni algebriche come le faresti con delle variabili normali, tira direttamente fuori una funzione obiettivo che puoi massimizzare. E questa è una cosa che prima non era così facile. E infatti, secondo me, appunto, esploderà un po'.
E quali sono dei risultati che avete trovato da questa ricerca che magari erano in attese o conferme invece che...
Ma una cosa che abbiamo visto in particolare in questo di cui vi parlavo è che non c'è molto backfire. Backfire sì, è proprio quello di cui parlavo prima, cioè quando due utenti parlano e sono su opinioni diverse, c'è questa domanda aperta se le posizioni si allontanano o no. E questa può essere una delle cose che spiegano quella che si chiama polarizzazione, quindi il fatto che ognuno si sposta sempre più nelle proprie opinioni. In realtà, da quello che abbiamo visto noi, non soltanto noi in questo lavoro, ma insomma, mi sembra che ci siano un po' di altri lavori scientifici in questa direzione, non c'è così tanto, non è facile vedere questo effetto. Cioè, in media, quando due utenti litigano, non è così facile vedere che si allontanano, che ognuno si rintanna. Non abbiamo trovato qualcuno che inizia a seguire Donald Trump dopo aver discusso con un utente di sinistra, no? Questa è una cosa che abbiamo trovato che ci ha sorpreso. Ovviamente è un risultato un po' tutto da confermare, però mi sembra che ci siano anche altri lavori. Di contro, un'altra cosa che abbiamo visto in un altro studio, sempre su Reddit, è che le interazioni fra gruppi opposti, quindi fra fan di Clinton e fan di Trump, nel caso specifico, sono molto più frequenti che non le interazioni con la tua stessa parte. Quindi in realtà c'è tutta questa retorica la gente su internet parla soltanto con chi la pensa come loro, che in realtà non è così confermata dai fatti.
Volevo chiederti, vabbè, tu fai ricerca, quindi forse magari non è giusto puoi fare questa domanda, ma te la faccio lo stesso. Che applicazioni vedi in questo? Cioè, secondo te, che applicazioni si può costruire da questa ricerca?
Allora, applicazioni ce ne sono tantissime, alcune belle, altre meno, ovviamente, come in tante cose. È ovvio che qualcuno, cioè, è facile pensare a usare queste cose per estrarre ancora di più informazioni degli utenti di un social media. Ovviamente quello che a me sembra più interessante è usare queste cose come dati aggregati per capire collettivamente cosa sta succedendo. Cioè, ci sono tante applicazioni di tecniche simili che puntano, per esempio adesso stavo leggendo un lavoro dove usano dei dati da social media che arrivano da volumi di ricerca, da menzioni, eccetera, per tracciare il prezzo dei Bitcoin. Quindi per avere un'idea, hanno visto che ci sono alcune relazioni tra questi fattori, hanno fittato anche loro un modello e hanno visto queste cose. E quindi il prezzo del Bitcoin nel futuro è correlato in qualche modello con i volumi di ricerca. Per esempio, ho visto che più aumenta il volume di ricerca di Bitcoin, più è probabile che ci sia in realtà un drop del prezzo perché sta esplodendo la bolla. essendo che queste cose sono tutte legate a dinamiche sociali, usare dati di social media di questo tipo ti permette di capire in fretta qual è dove ci stiamo muovendo collettivamente come società, no?
Yeah.
Immaginiamo che qualcuno stia pensando di usare TensorFlow, PyTorch per un problema di ottimizzazione in un ambito anche diverso dal deep learning come te. Se tu dovessi dare proprio alto livello le differenze principali tra i due framework, se sono solo a livello di interfacce o di funzionalità, come guidare la scelta tra questi due?
Sì, allora, io sono un vecchio fan di TensorFlow, devo dire. Perché appunto io, nonostante faccia ricerca, ho un animo da software engineer. TensorFlow è molto più da engineering, è molto più, diciamo, secondo me, se dovessi sviluppare un'applicazione di machine learning in un contesto proprio di produzione, io onestamente andrei ancora su TensorFlow, perché la differenza fondamentale è che TensorFlow, nonostante questo sia un po' diminuito con TensorFlow 2, però c'è sempre una differenza tra il momento in cui definisci il tuo grafo computazionale, quindi definisci le variabili che vanno a, insomma, che devono essere ottimizzate, da quando fai il passaggio di ottimizzazione. Questa cosa invece in PyTorch è nascosta, è molto più sfumata. E questo fa sì che è molto più facile scrivere PyTorch, ma è anche più lento sotto certi aspetti e secondo me è anche un po' più complicato capire esattamente cosa sta succedendo. E diciamo che appunto questa cosa si chiama eager execution, che è sempre stata la bandiera di PyTorch, che a me non è mai troppo piaciuta. È ovvio che invece PyTorch è molto più facile per fare sviluppo rapido, per fare sperimentazione rapida, e puoi scrivere molto più, è molto più conciso. Devo dire, è un po' la differenza che c'è tra Python e, non so, qualche linguaggio oggetti della vecchia generazione. Cioè, in cui hai, per esempio, non so, prendiamo Java, che è molto più prolisso, però è molto più, ti dice esattamente che cosa succede in ogni punto, rispetto invece a PyTorch, che è più come Python, è tutto un po' sottointeso, e molte cose sono nascoste all'utente, però è più semplice a scrivere, lo scrivi molto più in fretta.
Quindi, chiarissimo. E se qualcuno volesse iniziare a sperimentare TensorFlow, tu cosa gli consiglieresti di fare per partire? Cioè, deve studiarsi un po' la teoria, deve partire da qualche risorsa, tutorial, libri?
Dunque, io sono convinto che devi sapere, cioè prima di iniziare a metterci le mani un pochino di teoria la devi sapere, cioè senza andare a chissà che livello, però devi avere idea di cosa significa addestrare una rete neurale se vuoi mettere le mani su TensorFlow. Per questo c'è un libro di, mi sembra, François Chollet, Deep Learning, che è fantastico, è scritto benissimo, si legge molto in fretta ed è molto bello. Detto questo, dal punto di vista pratico e tecnico, fare i tutorial è la roba più time effective del mondo. Cioè, tu vuoi provare a fare una GAN, prendi il tutorial delle GAN di TensorFlow, di PyTorch, prova a rifartelo buttandoci un occhio ogni tanto, magari provando a non seguire proprio passo passo, ma a indovinare un po' cosa succede. Io mi sono sempre divertito così e mi sembra che si impari molto.
Ci sono degli ambiti di ricerca su social media su cui stai pianificando di lavorare nel prossimo futuro?
Sì, abbiamo aperto un sacco di cantieri su tanti fronti diversi. Adesso abbiamo appena mandato, è stato appena pubblicato un lavoro in cui appunto facciamo un altro modello probabilistico dove apprendiamo il posizionamento degli utenti in modo multidimensionale per far vedere appunto un singolo asse tradizionale, diciamo, in molti lavori si usa questo asse liberal conservative che non ha alcun senso in Europa, e noi proviamo invece a trasformarlo in un asse multidimensionale in cui c'è una dimensione per l'Europa, una dimensione per l'economia, e ognuno può avere un po' il posizionamento su tanti fronti.
Sì, forse in Italia si vedono parecchie di...
Esatto.
Questa è, dimensione.
Ai ricercatori americani sfugge ogni tanto questa ricchezza che può avere la politica in altri paesi.
E il team, diciamo, di ricerca di cui fai parte, come organizzato? Cioè, ci sono persone che hanno un background principalmente informatici, o c'è un mix di diverse facoltà? Perché sembra un ambito molto interdisciplinare.
Sì, no, qua la Fondazione ISI è basata sull'interdisciplinarità. E, c'è una straordinaria ricchezza di background. Ci sono moltissimi fisici che sono un po' gli storici dell'istituto, nel senso che appunto l'istituto si è sempre occupato specialmente di complex network e di complex system, quindi di sistemi complessi, che sono diventati recentemente di moda col Nobel a Giorgio Parisi, visto che primo Nobel per la fisica è andato ai sistemi complessi. Noi ce ne abbiamo un sacco, molti si occupano per esempio di modelli di epidemiologia che sono stati particolarmente utili in questo periodo. Oltre appunto a questa comunità più complex system, complex network, ci sono moltissimi informatici, tra cui ci sono anch'io, che ci occupiamo magari più di machine learning applicato a tante cose. C'è chi arriva anche da background un po' diversi, c'è chi arriva da statistica, ovviamente, ma c'è anche qualcuno che arriva da psicologia. Abbiamo avuto degli studenti o da scienza della comunicazione, social science in generale, che scoprono di avere una passione per la data science e sanno che nel loro ambito può essere molto, molto utile avere questi strumenti per capire delle cose quantitativamente.
Chiarissimo. Ecco, se volessi dire a Parisi, visto che sei un suo vicino di ricerca, di essere nostro ospite, noi, lui chiaramente è benvenuto, e sarebbe il primo premio Nobel ospite di intervista per Danilo. Comunque, a parte le battute, il
Ma lo
tempo
sa il
sta per
Python?
finire.
Lo sa il
Questo
Python?
dovremmo chiedergli.
Secondo me Parisi sa tutto, sa anche
Non so se è
Python.
2,7 o 3,9, se quello magari. Allora, prima di chiudere volevamo dare un annuncio, una notizia su PyCon Italia. Ci sarà, come sapete, dal 2 al 5 giugno a Firenze. Sono stati annunciati i primi tre keynote speaker dei sei che ci saranno. Sono Solana Larsen, Daniele Varrazzo e Emily Morehouse. Quindi se siete curiosi potete andare sul sito di PyCon Italia per sapere di cosa parleranno. E purtroppo dobbiamo salutarci, Corrado, perché il tempo è finito. Ma grazie mille, perché tra le fazioni pro e contro Jupyter e gli usi insoliti di TensorFlow, sono uscita a puntata super.
Grazie a voi per
Grazie,
l'invito.
alla prossima puntata. Ciao Corrado, ciao
Ciao.
Cesare.
Ciao, ciao, ciao. Avete ascoltato una puntata di Intervista Pythonista, il podcast di Python Milano per conoscere i pythonisti italiani.
Per restare aggiornati, potete trovare Python Milano su LinkedIn e Twitter.
Potete trovare tutte le puntate sulle principali piattaforme, tra cui Spotify e Google Podcast.